L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi. Come fratello e sorella. Adesso possiamo tornare dentro o dobbiamo passare tutta la sera qui in terrazzo?
Guarda che bel cielo, Ines. Non è bello? Ammanta tutta Madrid.
Sì, decisamente, ma fra poco arrivano 40 persone per la tua festa e non abbiamo ancora finito di preparare.
C'è già la luna. È il momento più bello questo, quando spunta la luna ma il cielo è ancora chiaro, quando notte e giorno sono una cosa sola. È un frammento d'infinito questo.
Miguel, ma che succede? Non ti va più di festeggiare?
Oggi compio 50 anni. Così come il primo passo dell'uomo sulla luna. Ho sempre pensato che fosse una coincidenza incredibile, intergalattica, essere nato proprio nel momento in cui Armstrong metteva il primo piede sulla luna. Ore 4:56 della notte tra il 20 e il 21 luglio 1969. Esattamente 50 anni fa.
Miguel, si può sapere che cos'hai? Sembra che non te ne freghi più nulla della tua festa. Ho organizzato tutto io e va bene che sono tua sorella e ti aiuto volentieri, ma è da quando sono arrivata che ti comporti in modo strano. E ora vuoi stare qui in terrazzo a fare non si sa bene che cosa quando stanno per arrivare tutti.
Ines, ti prego, per un secondo, puoi non pensare a questa benedetta festa? Lo puoi fare per me? Possiamo stare un po' qui seduti, come facevamo da piccoli.
Va bene.
Come fratello e sorella.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Te lo ricordi quando da bambini ci svegliavamo di nascosto per venire qui a guardare le stelle? In quei momenti pensavo che avrei fatto l'astronauta da grande. Essere nato durante lo sbarco era un segno inconfutabile del destino.
È vero, è vero. Dicevi che saresti stato il primo uomo a costruire una città sulla luna. Dicevi che ogni casa avrebbe avuto un terrazzo come questo da cui poter guardare la Terra e le stelle. Quanti sogni sono nati qui, su questo terrazzo. Sono contenta, sai, che alla fine l'hai presa tu questa casa. Non avrei mai sopportato che ci vivessero degli estranei.
Già, degli estranei.
Miguel, ma che succede? C'è qualcosa che non va. Dai, dimmelo. L'ho capito nel momento esatto in cui hai aperto la porta. Ho pensato che forse fosse per i 50 anni, ma non è così. C'è dell'altro, vero?
Estranei, estranei, estranei. Se lo ripeti tante volte perde di significato, no? Diventa solo un suono, provaci. Io lo faccio sempre con le parole che mi fanno un po' paura.
Ma che dici? Dai, smettila. Miguel, dimmi che cosa sta succedendo.
Sì, hai ragione, scusami. È che sai, io non so nemmeno io da che parte cominciare.
Ma provaci, sono tua sorella. Ci siamo sempre detti tutto, no?
Ok, va bene, va bene. Tu sai che io e Alba ci sposiamo a settembre.
Certo che lo so, sono la tua testimone.
E sai anche che è la prima volta che mi sposo. E che per sposarsi servono dei documenti, tra cui il certificato di nascita.
Sì, certo che lo so. L'avevo richiesto anche io quando io e Pablo ci siamo sposati.
Quando l'ho ritirato, ho scoperto una cosa che non avrei mai voluto scoprire.
Cioè? Allora...
Ines, dai, forse è meglio se lasciamo perdere, no? Ne riparliamo domani, ora torniamo dentro.
Troppo tardi, che cosa succede, Miguel?
Facciamo questa festa e domani ne riparliamo, eh? Ci hai messo così tanto impegno a organizzare tutto.
Ti giuro che se non parli mi alzo e me ne vado. Allora?
Non siamo fratelli di sangue.
Che cosa?
Ines, io e te non siamo fratelli di sangue. Sono stato adottato.
Mi stai prendendo in giro. Sì, mi stai prendendo in giro. È uno dei tuoi soliti scherzi. Quante volte lo dicevi tu a me quando eravamo bambini? Ines, ti hanno adottata. Ti hanno trovata vicino a un bidone della spazzatura.
No, te lo giuro. Vorrei tanto che fosse uno scherzo.
Sì, ora scoppi a ridere e mi dici, ma avresti dovuto vedere la tua faccia. Magari hai anche nascosto il cellulare da qualche parte e stai facendo un video per farlo vedere dopo agli invitati. Sì, è così. Mi hai fatto venire in terrazzo per questo.
Ines.
Dimmi che stai scherzando, Miguel.
Mi dispiace.
Ma com'è possibile, Miguel? Come l'hai scoperto?
Ecco, sul certificato di nascita c'è scritto che sono nato la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969. E questo lo sapevamo.
Certo, sì.
Ma che non sono nato da nostra madre. I nostri genitori mi hanno adottato pochi giorni dopo.
Non è possibile, Miguel. Deve esserci un errore, ma...
Anch'io lo pensavo. E l'ho sperato con tutto me stesso, credimi.
Ma se ci sono anche le foto di mamma incinta di te? Guarda, sono là, nell'album rosso, basta che andiamo...
Chi decideva di adottare in quegli anni spesso simulava una gravidanza e nemmeno i parenti più stretti si accorgevano di nulla. Non c'è nessun errore, Ines. I nostri genitori mi hanno adottato proprio qui, a Madrid, alla clinica San Ramon.
La clinica San Ramon? Ma non è quella?
Sì, 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 è proprio quella.
No, no, non è possibile, sì. Cioè, significa che potresti essere...
Uno dei 300.000 bambini rubati sotto il regime di Franco.
Non riesco a crederci, Miguel. Mi sembra un incubo.
Forse avrei preferito non scoprirlo. A 50 anni, poi. Ora che non ci sono più nemmeno mamma e papà, che non posso nemmeno chiedergli di dirmi la verità. La verità! Che parola vuota mi sembra adesso. Anche se non la ripeto tante volte, ha perso lo stesso di significato. È solo un suono inutile.
Non capisco. Il mio certificato non aveva nessun problema. Com'è possibile?
Probabilmente hanno avuto te in modo naturale e poi, magari, non riuscivano più ad avere altri figli e hanno deciso di adottarmi. Questa è l'unica spiegazione plausibile.
Ma allora potresti parlare con una delle associazioni che si occupano di bambini rubati. Magari ti dicono che ti sbagli e che non è come
Ines,
pensi.
Ines, io ho già contattato un'associazione. Gli ho portato i documenti e mi hanno confermato che è così. Sono un bambino rubato. Sul mio certificato c'è la stessa dicitura usata anche in tantissimi altri casi.
E cioè?
Madre sconosciuta. Con la scusa di tutelare l'anonimato delle ragazze madri che partorivano, non scrivevano il loro nome, ma solo la data di nascita del bambino. E magari a volte non erano nemmeno ragazze madri, erano donne sposate, ma povere, senza istruzione, senza alcuna consapevolezza dei propri diritti.
E gli portavano davvero via i loro figli?
Sì, e come no, certo. E gli facevano credere di aver partorito un figlio morto, in seguito magari a complicazioni inaspettate.
Ma com'è possibile? Ma come riuscivano a farglielo credere?
Ecco, tenevano alcuni feti senza vita congelati nella clinica.
Oh mio Dio.
Eh sì, e mostravano quelli alle madri dopo il parto. Avveniva la stessa cosa in tutta la Spagna, Anche se la San Ramon è stata una delle cliniche peggiori. Sembra che fino al 1981, più o meno, il 70% dei bambini nati lì sia venuto alla luce da madre sconosciuta.
Sì, sì, ne ho sentito parlare così tante volte, ma mi sembravano storie lontanissime da me... Da noi?
Anche a me.
Ma non era anche uno strumento di repressione politica?
Come no, sì. All'inizio almeno. Toglievano i figli ai comunisti per eliminare il gene rosso, con l'approvazione della legge e la protezione di un sistema che includeva anche suore, medici, infermieri e rullo di tamburi religiosi. È così, sì. Moltissimi bambini venivano sottratti alle loro madri, donne comuniste repubblicane, incarcerate per le loro idee. Ma poi, soprattutto dopo la morte di Franco, è diventata una vera e propria industria. Non era poi così difficile rubare i figli a donne di bassa estrazione sociale, comuniste o meno che fossero, per venire incontro alla grandissima richiesta di adozione.
No, non riesco a capacitarmi di come mamma e papà abbiano potuto prendere parte a questa atrocità.
Le coppie che adottavano, spesso fedeli al regime o benestanti, non sapevano da dove provenissero i bambini. A loro veniva detto che erano bambini che le loro madri stesse non volevano. E invece, magari li volevano, e come?
E tu hai saputo chi...
No, non ancora. All'associazione mi hanno detto che se voglio posso inoltrare una richiesta al governo per scoprire l'identità della mia madre biologica, sempre che sia ancora viva.
Lo farai?
Non lo so, Ines. Non so più nulla. Non sono più nulla.
E ad Alba? L'hai già detto?
Ma come faccio a dirle che non riesco nemmeno a pensare di mettere su una famiglia mia adesso? Era una delle poche cose in cui credevo. E ora non ha più nessun significato. Le mie radici non esistono più. Mi sento come un ramo tagliato, una radice secca abbandonata sul ciglio della strada.
Senti, Miguel, anche se è difficile da credere, io sono sicura che mamma e papà l'abbiano fatto per te. Sono sicura che c'era della buona fede in loro. Voglio crederci, Miguel. Dobbiamo credere che sia così.
Vabbè, ma questo non cambia il fatto che tutta la mia vita è stata una bugia. Non riesco a pensare ad altro, Ines, credimi. I giorni e le notti non sono altro che un turbine di infinite domande. Domande a cui forse non potrò mai dare una risposta. Com'era mia madre? Voleva tenermi. Mi aveva già comprato i vestiti, eh? Un lettino.
Mica.
Dove sarei vissuto? Qui a Madrid? O forse saremmo partiti per un'altra città? Dove era nata lei, eh? Che lavoro faceva? Che lavoro avrei fatto io se fossi rimasto con lei? Che vita avrei avuto? Magari mi aveva già dato un nome, no? Ecco, questa è la cosa che mi fa più male di tutto. Pensare a quale sarebbe stato il mio nome se mi avessero lasciato con lei.
I want a name because I haven't one. I'm always on my own, so terribly alone. I just need to find a love. Whoa! Want someone help me too.
Adesso mi è rimasta solo una verità sulla mia nascita. Nato la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, alle ore 4:56, quando l'uomo posava il primo piede sulla Luna.
Non sai come ti invidiavo quando eravamo piccoli, perché eri nato proprio in quel momento. Mamma e papà lo dicevano sempre a tutti. Dicevano che era un segno, che avresti fatto grandi cose. E come erano fieri mentre lo dicevano. Mamma ci raccontava sempre che mentre nascevi ascoltava lo sbarco in sala parto. Sì, insieme al ginecologo e agli infermieri. Te lo ricordi?
Come mi piaceva ascoltare quella storia. E come era brava lei a raccontarla. Riusciva a farti vedere ogni cosa con le sue parole, proprio come se fosse tutto vero.
Credo che dopo tanti anni avesse iniziato a crederci anche lei. Le bugie, più le racconti, più si riempiono di dettagli e di particolari e più diventano reali.
Il primo passo dell'uomo sulla Luna. È incredibile pensare che mentre lassù succedeva una cosa tanto grande, qui accadeva una cosa tanto orribile.
Mi dispiace, Miguel. Mi dispiace tanto. Ma affronteremo questa cosa insieme. Sì, insieme, qualsiasi cosa deciderai di fare.
Chissà se la mia vera madre stava sentendo per davvero lo sbarco mentre partoriva. Chissà se ogni tanto ci ha ripensato al suo bambino nato in quel giorno così speciale per tutta l'umanità.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sai, Ines, è da quando l'ho scoperto che faccio sempre lo stesso sogno. Mamma e papà non ci sono più. E noi dobbiamo decidere cosa fare con la casa, esattamente come è successo. Ma nel sogno, alla fine decidiamo di venderla. Facciamo venire una ditta che la svuota di ogni cosa, ogni mobile, ogni foto, ogni quadro, e alla fine rimane completamente vuota e bianchissima. Poi iniziano a venire le persone per vederla, e un pomeriggio arriviamo anche noi, io e Alba. Ci accogliete tu e Pablo, ma non ci conosciamo. Io e te siamo due perfetti sconosciuti, due estranei, che si stringono la mano per la prima volta e tu mi fai vedere la casa come se non ci fossi mai stato prima.
Miguel...
Non sapevo se dirtelo o meno. Fino all'ultimo sono stato divorato dai dubbi. Sai, sei l'unica certezza che mi rimane. Non voglio che questa cosa cambi niente fra noi.
Non lo farà.
Promettimelo.
Te lo prometto.
Ines, che dici? Forse adesso dovremmo tornare dentro. A momenti inizieranno ad arrivare tutti.
Guarda che se vuoi siamo ancora in tempo per annullare tutto.
No, 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 no. Sarà una bella festa. L'hai organizzata tu. Rientriamo, rientriamo. Dai.
Aspetta, aspetta, Miguel, aspetta. Rimaniamo ancora un po' qui fuori. Solo io e te. Come facevamo quando eravamo piccoli.
Come fratello e sorella.
Come fratello e sorella.
Sempre che te pregunto che quando... donde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi, con Michela Zeni e Roberto Cavosi. Ambientazioni sonore di Alessandro Olla. Segretaria di edizione Michela Zeni. Un progetto di Radio 3 in collaborazione con Sardegna Teatro e Fondazione Sardegna Film Commission. Basta quando e así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando quizás.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo?
Ay, así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás.